Zainet, la rivista scritta dagli studenti. Ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia. Radio Zainet.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet. Oggi in studio ci sono Giulia, che frequenta il liceo Carducci di Roma.
Ciao.
E Matteo, che frequenta invece storia medievale, moderna e contemporanea all'Università La Sapienza di Roma.
Ciao.
Oggi parleremo di effetto serra e conseguenti cambiamenti climatici. Lo facciamo dopo aver ascoltato intanto il primo brano a Radio Zainet, c'è Beck con The New Pollution, il nuovo inquinamento.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Cigarette on each arm. She's got the lily white catequases. She's got a carburetor tied to the moon. Pink eyes looking to the fruit of the ages. She's alone in the new pollution. She's alone in the new pollution. She's got a hand.
Radio Zainet con The New Pollution, ma entriamo nel vivo dell'argomento di oggi, effetto serra, però andiamo ad anticipare la nostra conversazione con la scheda preparata dalla nostra redazione.
Questo 2008 di anniversari va ricordato anche per il compleanno dell'effetto serra, non che il fenomeno sia nato 50 anni fa ovviamente, ma solo nel 1958 fu misurato ad opera di un giovane ricercatore, tale Charles Keeling. Da allora ad oggi le emissioni hanno toccato un livello record, scatenando tra i governi di alcuni paesi discussioni e ipotesi sulle possibili soluzioni. Un primo tentativo di limitare l'alterazione climatica indotta dall'uomo è stato il protocollo di Kyoto, al quale però alcuni paesi come gli Stati Uniti hanno deciso di non aderire. Ma cosa sta succedendo oggi alla nostra atmosfera? Dobbiamo davvero aspettarci scenari catastrofici che metteranno in pericolo la nostra stessa sopravvivenza? Intanto c'è anche chi trova inaspettate soluzioni, mangiare più verdura e meno carne.
mangiare più verdura e meno carne, chissà se servirà. Ne parleremo però nella seconda parte della puntata di oggi di Radio Zainet. Vorrei subito chiedervi se sapete cos'è l'effetto serra o i gas serra, ma il panico si è diffuso nello studio. Va bene?
No,
dico
silenzio.
Io. Dico io perché leggo, non perché io sappia, e non sono nemmeno sicura di capire quello che sto dicendo. Comunque, sono chiamati gas serra quei gas presenti in atmosfera di origine sia naturale che antropica, che assorbono ed emettono a specifiche lunghezze d'onda nello spettro della radiazione infrarossa emessa dalla superficie terrestre, dall'atmosfera e dalle nuvole. Questa loro proprietà causa il fenomeno noto come effetto serra. Banalmente si tratta di vapore acqueo, anidride carbonica, ossido di azoto, metano e ozono, sono i gas serra principali nell'atmosfera terrestre, ma ce ne sono altri che non sono naturali ma sono di origine esclusivamente antropica, come gli alocarburi. Non ho capito nemmeno io quello che ho detto, lo sospettavo. Quello che so invece abbastanza di sicuro è che il progresso che si farà nella riduzione delle emissioni dei gas serra nell'immediato futuro determinerà il livello di riscaldamento globale a cui dovranno andare incontro le generazioni che verranno, e voi che siete più giovani di me dovreste preoccuparvi anche un pochino più di me. Il collegamento telefonico a Andrea Cocco di Legambiente. Benvenuta a Radio Zainet.
Grazie, buongiorno.
La lascerei subito alle domande di Matteo e poi di Giulia.
L'effetto serra ricorre quest'anno il 50° anniversario della sua prima misurazione, però in realtà fino a pochissimi anni fa se ne parlava ancora come di un'ipotesi da abbraccia alberi. Come mai?
Beh, a lungo c'è stata discordanza per quanto riguarda la comunità scientifica, soprattutto c'è stato un grande lavoro delle grandi corporation energetiche come la Exxon, per fare un nome, nel finanziare quella che è stata definita la scienza spazzatura, ovvero delle analisi critiche nei confronti degli ambientalisti o degli scienziati che avvertivano circa il rischio e il pericolo dei cambiamenti climatici. È indubbio che ormai queste tesi che tacciavano appunto gli ambientalisti di voler tornare anni indietro e di esagerare nel pericolo dei cambiamenti climatici, ormai non c'è più traccia di queste tesi, perché dopo l'ultimo incontro intergovernativo, l'ultimo rapporto dell'IPCC, che è un organo internazionale dell'ONU che raduna migliaia di scienziati sui cambiamenti climatici, insomma le prove del cambiamento climatico sono assolutamente ineluttabili.
Giulia?
Io volevo sapere quali sono gli ultimi dati delle emissioni in Italia.
Gli ultimi dati, purtroppo noi abbiamo sempre dei dati che si riferiscono a parecchi anni prima, quindi per ora noi siamo ai dati del 2005 che ci dicono che le emissioni rispetto al 1990 sono aumentate del 12,1%, quindi noi invece di andare a diminuire le emissioni di anidride carbonica e degli altri gas a effetto serra come previsto dal protocollo di Kyoto, le abbiamo aumentate. Noi dovevamo ridurre del 6,5% entro il 2012. Siamo in un ritardo quindi veramente pauroso. A quanto pare per il 2006 e 2007 ci sono dei dati un po' più positivi, però effettivamente i dati ufficiali dobbiamo aspettare ancora per averli. Sappiamo per esempio che il settore del termoelettrico, la produzione di energia elettrica, che è uno dei capitoli più gravi, più pesanti per quanto riguarda le emissioni, è leggermente diminuito, e questo grazie all'entrata in funzione di centrali termoelettriche un po' più efficienti, che utilizzano il gas e lo usano in modo un po' più efficiente. Quindi un segnale positivo che ci dice che effettivamente si può fare veramente molto, basta veramente rimboccarsi le maniche.
Matteo?
Senta, qual è il settore produttivo che incide di più nelle emissioni serra? Perché diciamo il primo riferimento ideale sono gli scarichi delle macchine, quindi i trasporti. In realtà non si sa se sia effettivamente quello il settore che incide di più.
A livello mondiale quello che incide di più è il settore per la produzione di energia elettrica, cioè noi produciamo l'energia elettrica principalmente attraverso grandi centrali, centrali che usano per lo più fonti fossili come derivati del petrolio o il carbone o il gas, e tutte queste fonti nel momento in cui vengono bruciate per creare energia creano automaticamente emissioni di gas a effetto serra. E per questo diciamo la questione energetica è la questione fondamentale, cioè come fare per portare la società a una società di tipo sostenibile. Le alternative naturalmente ci sono e sono oggi a un punto particolarmente avanzato. Sto parlando naturalmente delle energie rinnovabili che si possono applicare sia per quanto riguarda l'energia elettrica, sia, come si citava prima, per quanto riguarda i trasporti.
Senta, da questo punto, visto che comunque, se vogliamo, il settore che incide maggiormente non è sotto il controllo del singolo, il ruolo del singolo quale diviene?
Beh, non è propriamente esatto che non è sotto il controllo del singolo, perché una delle ricette fondamentali è, per esempio, ridurre i consumi di energia. Noi usiamo molta più energia di quanta potremmo fare, mantenendo gli stessi stili di vita, gli stessi standard, noi potremo consumare molto meno.
Giulia?
E qual è lo scenario futuro che ci si prospetta?
Lo scenario è particolarmente aperto, nel senso che ci troviamo di fronte veramente a un punto particolarmente critico. In questo momento noi potremmo veramente fare un passo decisivo verso una società che gradualmente introduce le fonti rinnovabili e le introduce su larga scala, o ci troviamo di fronte a uno scenario che è molto più nero, che è quello che un po' ci vorrebbero proporre le grandi compagnie elettriche, per esempio quello di un ritorno al carbone. Il carbone è in assoluto la fonte fossile più inquinante, più dannosa per il clima, però è una fonte particolarmente economica per chi lo usa per produrre energia, e per questo anche in Italia si fa una gran voce di reintrodurre il carbone. Si sta costruendo proprio nei pressi di Roma un'enorme centrale a carbone, quella di Torre Valdalica, se ne vorrebbero costruire anche altre. Quindi dipende assolutamente da come ci comportiamo noi singoli e la collettività, e anche naturalmente a livello istituzionale delle grandi decisioni. Quello che è chiaro è che ce l'hanno detto, ce lo ripetono gli scienziati, la comunità scientifica, è che se noi iniziamo immediatamente a ridurre e arrestare la crescita dei gas a effetto serra, ci potremmo trovare a breve in un punto di non ritorno, ovvero se l'anidride carbonica e gli altri gas a effetto serra si concentrano ancora di più nell'atmosfera, noi arriviamo a un punto in cui non siamo più capaci di tornare indietro, perché anche se da quel punto in poi ci mettiamo e lavoriamo sulle rinnovabili come sulle altre fonti pulite, a quel punto non siamo più in grado di sapere che cosa accadrà al clima, ai cambiamenti climatici.
A proposito di punto di non ritorno, la contromisura più nota che è stata presa dalla politica è il protocollo di Kyoto. Protocollo di Kyoto che però in realtà è molto, diciamo, a maglie larghe nell'impedire emissioni eccessive. Penso per esempio ai paesi in via di sviluppo cui è consentito di aumentarle, penso per esempio alla Cina, dove i giochi olimpici degli prossimi 20 hanno messo sotto gli occhi di tutti il problema di un inquinamento atmosferico insostenibile, specialmente nelle loro metropoli. Non sarebbe forse il caso, effettivamente la possibilità politica, di approntare contromisure più efficaci?
Il protocollo di Kyoto in verità si basa su un presupposto che bisognerebbe non dimenticarsi, ovvero che i paesi industrializzati sono quelli che hanno iniziato da ben più tempo a inquinare e a emettere in atmosfera emissioni climalteranti. Si parla di secoli, si parla di un processo che è iniziato con l'inizio della rivoluzione industriale. La stessa cosa non si può dire dei paesi emergenti, anche dei paesi che stanno effettivamente galoppando nella crescita economica come Cina e India. E un discorso analogo si può fare con le emissioni pro capite. Se noi misuriamo le emissioni in relazione alla popolazione, abbiamo sempre che da un lato gli Stati Uniti, l'Unione Europea hanno cifre altissime, dall'altro anche paesi come Cina e India ce l'hanno infinitivamente più basse. Quindi puntare il dito su paesi come Cina e India in realtà molto spesso nasconde una mancanza di attuazione di politiche concrete da parte degli stessi paesi sviluppati. Parlo degli Stati Uniti, paese industrializzato, il maggior emettitore al mondo di gas a effetto serra in termini assoluti, che non ha ancora ratificato il protocollo di Kyoto e che spesso si difende di fronte agli ambientalisti, ma la popolazione che chiede in questi momenti, soprattutto di elezioni, chiedono un agganciamento degli Stati Uniti al protocollo di Kyoto, si difendono dicendo: il problema non siamo noi, sono i paesi in via di sviluppo. È logico che paesi come Cina e India rappresentano nel futuro, nei scenari futuri, un problema, perché lì la crescita economica e il fatto di garantire a tutti un livello di vita dignitoso porterà un aumento di consumi energetici particolarmente forte. Però sono anche un terreno di grande opportunità, perché questi paesi, se dotati, se sovvenzionati con tecnologie pulite, tecnologie all'avanguardia, hanno la possibilità di saltare il processo industriale, di saltare la parte più inquinante, cioè di passare direttamente da una fase di avanzamento allo sviluppo a una fase di sviluppo pulito, senza passare per le fasi che hanno caratterizzato lo sviluppo industriale dei paesi industrializzati, ovvero passare per un'industrializzazione massiccia e grandi emissioni di anidride carbonica e gas a effetto serra.
Salutiamo e ringraziamo Andrea Cocco di Lega Ambiente per essere intervenuto oggi a Radio Zainet.
Grazie a voi.
Radio Zainet si ferma per qualche minuto, ma voi non cambiate canale.
Zainet, la scuola che fa radio.
Un vecchio e un bambino si presero per mano e andarono insieme incontro alla sera. La polvere rossa si alzava lontano e il sole brillava luce non vera. L'immensa pianura sembrava arrivare fin dove l'occhio di nuovo poteva guardare, e tutto d'intorno non c'era nessuno, solo il tetro contorno di torri di fumo. I due camminavano, il giorno cadeva, il vecchio parlava e piano piangeva, con l'anima assente, con gli occhi bagnati, seguiva il ricordo di miti passati. I vecchi subiscono le ingiurie degli anni, non sanno distinguere il vero dai sogni. I vecchi non sanno nel loro pensiero distinguere nei sogni il falso dal vero. E il vecchio diceva, guardando lontano, immagina questo coperto di rano, immagina i frutti, immagina i fiori, e pensa alle voci, e pensa ai colori. E in questa pianura, fin dove si perde, crescevano gli alberi e tutto era verde. Cadeva la pioggia, segnavano i soli, il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Il bimbo ristette, lo sguardo era triste e gli occhi guardavano cose mai viste. E poi disse al vecchio con voce sognante, mi piacciono le fiabe, raccontane altre.
Crescevano gli alberi e tutto era verde, cantava un po' di tempo fa Francesco Guccini con Il vecchio e il bambino. Mentre noi siamo abituati anche a vedere questi film catastrofici ormai dalla Day After eccetera eccetera, e vediamo questi scenari che ci prospettano molto molto preoccupanti sui cambiamenti climatici. Addirittura per qualcuno una soluzione possibile potrebbe essere mangiare meno carne. Giulia, tu come la vedi questa soluzione? Soprattutto quanta ne mangi tu? Vediamo quanto sei responsabile.
Allora, sono un irresponsabile perché di carne ne mangio parecchia e visto che mi piace non so come farei a farne a meno.
La questione è che il mondo non è fatto perché 6 miliardi di persone mangino carne 6 volte a settimana, è assolutamente evidente che non non ci sono risorse disponibili per poter sostenere un certo tipo di alimentazione che dovremmo probabilmente rivedere.
Secondo ospite a Radio Zainet, Marina Berati del Centro Internazionale per l'Ecologia della Nutrizione.
Buongiorno a tutti.
Vai Matteo con le domande.
Senta, uno studio recente includeva fra le cause dell'incremento dell'effetto serra l'allevamento di bovini. Questa è una notizia fondata dal punto di vista scientifico e in che misura questa attività economica incide sull'ambiente?
Sì, è esattamente così, perché in sostanza sono sempre di più gli studi che vengono pubblicati sia su riviste tecnico-scientifiche ma anche divulgativi, che mostrano proprio che uno dei modi più potenti per proteggere l'ambiente è proprio quello di cambiare il nostro modo di mangiare, tornando a dei modelli più tradizionali, quindi diminuendo drasticamente il consumo di carne e altri alimenti di origine animale come latte e uova, perché la loro produzione è estremamente dispendiosa in termini di risorse, cioè di terreni, di energia, di acqua e di inquinanti emessi, quindi sia gas serra che sostanze chimiche, deiezioni degli animali ad alto potere inquinante, eccetera. Per far capire il perché di questo, prima di dare dei dati numerici, bisogna comprendere un punto fondamentale, che praticamente gli animali d'allevamento sono sostanzialmente delle fabbriche di proteine alla rovescia, cioè consumano molte più calorie ricavate dai vegetali che gli vengono dati come mangime di quante ne producano sotto forma di carne, latte e uova, cioè considerati come macchine, perché purtroppo nella zootecnia moderna così sono considerati delle macchine che trasformano alimenti vegetali in alimenti animali. Considerati come macchine, sono macchine completamente inefficienti, infatti per ogni chilo di carne che si ricava da un animale, allo stesso animale dobbiamo dare mediamente 15 kg di vegetali appositamente coltivati, e questo ci fa capire che appunto è uno spreco enorme, è uno spreco di terreni fertili, di energia, di acqua usate per coltivare questi vegetali, di sostanze chimiche, eccetera. E quindi a questo spreco e a questa inefficienza è proprio sono collegate le ripercussioni sull'effetto serra, perché da una parte lo spreco di energie e di materie prime causa le emissioni di gas serra in maniera indiretta, e dall'altra parte le deiezioni degli animali, quindi proprio gli escrementi e i gas emessi dagli animali, causano l'effetto serra in maniera diretta. Per dare proprio dei numeri adesso, per far capire queste cose, nel numero di settembre scorso, del settembre 2007, della rivista scientifica internazionale The Lancet, è stato pubblicato un articolo che si intitola Cibo, allevamenti, energia, cambiamenti climatici e salute, e già dal titolo capiamo che tutte queste cose sono collegate. E quello che facevano vedere è che le emissioni di gas serra causate dal settore zootecnico sono circa il 18% del totale, cioè poco meno di quelle dovute all'industria, è praticamente uguale a quelle dovute al settore dei trasporti. Tutti sappiamo che i trasporti influiscono molto su questo, ecco, e la zootecnia influisce allo stesso modo. E un altro articolo del luglio 2007 del New Scientist si intitola La carne è morte per l'ambiente, riporta i risultati di uno studio di un gruppo di scienziati giapponesi, da cui risulta che per la produzione di un chilo di manzo c'è un'emissione di gas serra e altri inquinanti equivalente a quella che si ottiene guidando per 3 ore e lasciando nel frattempo accese tutte le luci di casa. Questi sono solo alcuni dati, poi se c'è tempo ci sono anche altri dati numerici che vi posso dire, però questo era solo per far capire la situazione.
Purtroppo tempo non ne abbiamo più, ma noi la ringraziamo molto per essere stata così esaustiva. Salutiamo quindi Marina Berati del NEIC, Centro Internazionale di Ecologia della Nutrizione.
Grazie a voi.
Io a questo punto passerei la parola al flashback di oggi, che ci farà scatenare con niente meno che Jimi Hendrix.
Correva l'anno 1967. Dopo svariate e sfortunate avventure nel suo paese natale, Jimi Hendrix, sotto la guida dell'ex Animal, James Chandler, vola verso il Regno Unito, dove gli vengono affiancati due musicisti. musicisti, il bassista Noel Redding e il batterista Mitch Mitchell. Nasce così la Jimi Hendrix Experience, ed oggi che Jimmy & Co. sono una delle band più apprezzate del panorama musicale mondiale e siedono nell'Olimpo del rock al fianco di mostri sacri quali Beatles e Stones, noi celebriamo la loro grandezza andando ad ascoltarci il loro secondo singolo, che contribuì a portarli ancora più in alto dopo il successo ottenuto con Hey Joe. Infatti proprio oggi, ma un anno fa, la Experience entrò in studio per registrare questo brano, che sarebbe poi diventato uno dei loro pezzi più rappresentativi. Questa è la Jimi Hendrix Experience con Purple Haze.
Bentornati in studio con Flashback, il vostro appuntamento quotidiano con la storia del rock. Avete appena ascoltato la Jimi Hendrix Experience con Purple Haze. Purple Haze è caratterizzata da uno dei riff più celebri di sempre, accompagnato da una batteria marziale, ed esplode con un giro tipicamente blues, ma arricchito armonicamente dagli accordi usati da Jimmy. Frutto di un incrocio fra sangue indiano, nero e messicano, il chitarrista di Seattle ha completamente mutato l'approccio alla chitarra elettrica. Dal suo strumento seppe trarre un'innumerevole quantità di diversi effetti timbrici, giungendo a suonarlo anche con i denti, con il gomito e con l'asta del microfono, in modo coerente al suo carattere istintivo ed esibizionistico. Hendrix era un maestro nel riuscire a tirar fuori dalla chitarra suoni mai ascoltati prima di allora, spesso con esperimenti di amplificazione che portavano al limite, se non oltre, la capacità delle attrezzature impiegate. Infine, le sue esibizioni si distinguevano per la selvaggia energia del suo modo di suonare e per l'irresistibile carica sessuale dei suoi atteggiamenti. Ma quest'ultimo, paradossalmente, fu il lato più sterile, anche se più vistoso, della sua arte. O meglio, i suoi fans hanno mal interpretato il messaggio lasciato da Jimi Hendrix, portando al limite dell'attività circense il modo di suonare la chitarra e tralasciando quasi del tutto la sostanza della sua musica, che va ben oltre l'eseguire a soli in quantità. Jimmy infatti fu un musicista visionario, pronto a volare sempre più in alto fino a rischiare di bruciarsi le ali, cosa che purtroppo accadde puntualmente. Era il settembre del 1970 quando venne trovato morto nella sua camera d'albergo in circostanze che non sono mai state del tutto chiarite. Ma come lui stesso affermò, la luce che brilla il doppio è destinata a durare la metà.
Per oggi è davvero tutto. Io saluto Giulia del Liceo Carducci di Roma.
Ciao.
Matteo, che frequenta storia medievale moderna e contemporanea alla Sapienza di Roma.
Ciao.
E saluto naturalmente i nostri ascoltatori. Simona Neri vi dà appuntamento con Radio Zainet a domani. Ciao a tutti.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet, www.radiozainet.it. Radio.